Ave Maria, buona giornata a tutti, buona domenica a tutti, ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. E, cari amici, oggi continuiamo a cercare di comprendere il periodo della cattività avignonese, uno dei periodi più difficili della storia della Chiesa, durante il quale per 70 anni la Chiesa ha visto la sede di Pietro, la corte pontificia, spostarsi appunto ad Avignone. E riprendiamo con il papato di Benedetto XII, che regnò dal 1334 al 1342, quindi un pontificato piuttosto lungo. Abbiamo visto la volta scorsa come ci fosse stato il duro scontro, in particolare con gli spirituali, la setta francescana teorica di una povertà assoluta, lo scontro di Ludovico il Bavaro, imperatore di Germania, che però viene scomunicato dal Papa e lo combatte accanitamente, e lo scontro infine con Guglielmo d'Occa, il francescano inglese, teologo di fama, si era scagliato contro il
Insomma, ecco,
Papa,
quindi.
aveva rifiutato il processo canonico che volevano tentargli per le sue eresie ad Avignone ed era fuggito Ludovico il Bavaro. Sotto Benedetto XII prosegue l'esperienza di Avignone, anche se già iniziavano le lamentele di Roma e affluivano ad Avignone le ambascerie di romani che chiedevano il ritorno a Roma del Papa, cosa che durerà praticamente fino alla fine della cattività. I romani si accorgono ben presto che la lontananza della corte pontificia è una catastrofe per la città e quindi di fatto ci si rende conto di come sia importante la presenza del Papa per l'onore, la ricchezza, la vita della città di Roma, che precipitava nel nulla ogni volta che il Papa ne era cacciato o si allontanava. Benedetto XII è un Papa importante, quantomeno per un motivo che non è proprio secondario, ovvero è colui che costruisce il famosissimo Palazzo dei Papi di Avignone, una delle costruzioni più importanti, anche più belle in un certo senso, dell'intero Medioevo. Una costruzione colossale che per dimensioni, per ampiezza, per grandezza, suscita ancora stupore vedere l'immensità di questo palazzo, che non è solo un palazzo, come dice la parola, ma in realtà qualcosa di più, è una fortezza, oltre che un palazzo. È una fortezza e ha della fortezza tutto l'aspetto. C'è chi l'ha paragonato anche a una sorta di incrocio fra un carcere o un convento, ecco, per la austerità, diciamo, del luogo. Non ha nulla di un semplice palazzo regale, di una corte, perché di fatto ci sono dei dati che fanno capire come fosse uno essenzialmente difensiva, costruito prudentemente per essere inattaccabile da forze ostili. Le mura sono spesse 4 metri, sono colossali mura difensive, sono molto alte, la cinta delle mura è merlata, quindi in cima c'è un camminamento merlato che ha chiari scopi difensivi. E l'ingresso stesso del palazzo è costruito in modo tale da renderlo facilmente difensibile, da parte delle guardie, quindi in sé. Questo palazzo, con la sua massa grigia, il sospetto appunto di fortezza inespugnabile, evoca comunque perfettamente la durezza dei tempi in cui fu appunto costruito. Quindi, in un certo senso, ha una fortissima carica simbolica la struttura stessa di questo palazzo. E l'interno, con camminamenti stretti, scalette, piccoli cortili, e percorsi per ascendere alle torri di guardia, evoca appunto questa sensazione un po' anche angosciante, ecco, di grande fortilizio, di grande castello difensivo. Esprime, dicevamo, lo spirito dei tempi, perché appunto sono tempi di tempesta, tempi terribili. Sotto Benedetto XII scoppia la più famosa, più celebre e più lunga guerra medievale, una delle più lunghe della storia, la famosa guerra dei Trent'anni, che prende avvio attorno al 1340 e vede contrapposti il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra, primariamente, ma in modo diretto o indiretto coinvolge un po' tutti gli stati europei, nel senso che si creano inevitabilmente alleanze che vedono appoggiare l'uno o l'altro Stato un po' tutti gli altri Stati europei. E quindi è di fatto un periodo, quello che inizia con Benedetto XII, angosciosissimo per la Francia, perché di fatto la Francia, per una lunghissima fase della guerra, lunghi e lunghi decenni iniziali della guerra, è invasa dall'Inghilterra, dall'esercito inglese, e la guerra si svolgerà praticamente sempre, per più di un secolo, sul suolo francese. Quindi è la Francia che subisce devastazioni spaventose, che più avanti descriveremo più in dettaglio, a opera delle truppe che ogni tanto si scontrano in campo aperto, in famose battaglie come Crécy, Poitiers, Gincourt, ma soprattutto soggiornavano sul suolo francese e saccheggiavano le campagne, i villaggi, le città, provocando distruzioni, lutti, morti, e opprimendo in modo particolare la popolazione contadina. Oltre a questa tragedia, l'inizio della guerra, che per la Francia è una catastrofe, una guerra che va molto male, prima dell'arrivo di Giovanna d'Arco. Si può dire che metà della Francia era passata sotto il perfetto controllo inglese. Diciamo, per questa lunga guerra anche la Chiesa soffre, perché appunto la sua sede era ormai spostata in Francia, e anche se Avignone non era coinvolta direttamente nel territorio di scontro, comunque tutta la Francia è in subbuglio e soffre terribilmente questa guerra. Oltre all'inizio della guerra che scoppia per motivi dinastici, perché il re d'Inghilterra era imparentato con la corte francese e ambiva appunto al trono, e oltre a essere re d'Inghilterra era feudatario di grandi feudi francesi, quindi c'era il paradosso del re d'Inghilterra che era al contempo vassallo del re di Francia, avendo grandi, grandissimi feudi sulla costa atlantica del Regno francese, una situazione insostenibile che non poteva durare nel tempo e che implicava una soluzione in ultima istanza militare. Oltre a questo evento drammatico, permane la rottura con Ludovico il Bavaro. È confermata questa rottura, Ludovico ha tentato degli abboccamenti, di avvicinarsi di nuovo al Papa, di ottenerne in qualche modo il perdono, ma il re di Francia in particolare è ostile a questo riavvicinamento, e Benedetto XII alla fine conferma la rottura con l'imperatore tedesco. È un papa Pio e mite come atteggiamento e come condotta, che fra le cose buone che ha fatto, la più importante oltre al palazzo, è l'inizio di una profonda riforma della curia. La curia pontificia, l'abbiamo detto parlando dell'inizio dell'attività avignonese, soffriva di non pochi mali, non pochi e non piccoli, mali che purtroppo permarranno ancora a lungo, che sembrava impossibile vincere, e permarranno, si può dire, fino al breve ma intensissimo pontificato di San Pio V a metà 500, dopo il Concilio di Trento, perché solo l'eroismo di un grande santo come San Pio V poteva venire a capo della matassa spaventosa di interessi che si stringevano attorno alla curia papale. E quindi è merito di Benedetto XII aver iniziato un tentativo di riforma dei cattivi costumi, dei cattivi usi che c'erano presso la corte pontificia, che di fatto snervavano la credibilità del papato e facevano credere a molti che appunto fosse solo una gigantesca macchina che assorbiva denaro da tutti gli stati e che in definitiva era solo una struttura di potere. Quindi c'era una situazione che si stava incancrenendo e che peggiorerà nel corso del 400, fino a sfociare poi nella riforma protestante. Alla morte di Benedetto XII viene eletto Papa un altro francese, Clemente VI, che ha un pontificato ancora più lungo, dal 42 al 52, dal 1342 al 1352. Clemente compra una città, la città di Avignone, per 80.000, che aveva 80.000 abitanti, e con ciò completa il possesso papale, completa e assicura, diciamo, maggior stabilità alla corte pontificia. La città è una città molto importante, 80.000 abitanti in quegli anni sono molti, e una città cresciuta anche grazie alla presenza della corte papale, ma diventa proprio possesso dello Stato pontificio. E per capire l'enormità di questo numero di abitanti, 80.000, ricordiamo che nel 1920-30, inizio del Novecento, la città era scesa a 47.000 abitanti, quindi aveva gli abitanti doppi di quelli che avrà nei primi decenni del Novecento. Questo per far capire che parliamo di numeri molto grossi. Era raro avere città vicine ai 100.000 abitanti in quest'epoca. Pensiamo che nel Settecento Roma raggiunge circa i 200.000 abitanti, quindi siamo di fronte a numeri molto importanti, molto grossi. Bisognava andare in città come Firenze o Milano per avere abitanti così numerosi. E la corte pontificia attiva, fa crescere la vitalità della città, perché avere lì la corte papale voleva dire avere un numero di traffici, movimenti, visitatori, pellegrini, diplomatici che continuamente si recavano a frequentare la corte. Sotto Clemente VI una seconda tragedia si abbatte sull'Europa dopo quella partita poco prima della guerra dei 100 anni, ovvero la grande peste del 300, la terribile peste descritta in vari testi, fra i quali il Decamerone di Boccaccio. Una peste terribile, una delle più gravi pestilenze della storia, che la storia ricordi, paragonabile alle più grandi pestilenze antiche che avevano già travagliato Roma, per esempio, e o Bisanzio, e molto superiore come gravità delle conseguenze dei morti alla peste del 600, famosa per il racconto manzoniano dei Promessi Sposi. Questa pestilenza compare alla fine degli anni 40, fra il 47 e il 48. Dura un paio d'anni nel pieno della sua, diciamo, esplosione e arriva a sterminare anche 3/5 degli abitanti europei, comunque una percentuale altissima di abitanti. Ovviamente in alcune zone di più, in altre meno, ma comunque devasta praticamente tutti i paesi europei. La stessa Avignone vede la sua popolazione crollare, scendere a poche migliaia di abitanti, ridursi in modo veramente drammatico. E la crisi dovuta alla morte nera, come viene chiamata, dal colore scuro che prendono le piaghe della peste, i buboni, porta anche a una crisi sociale, religiosa. Nasce, per esempio, sotto Clemente VI, una setta che passerà alla storia col nome di Flagellanti e che è una vera setta eretica in un certo senso, di uomini che si uniscono o in certi luoghi delle città, della Francia, della Germania, di altri paesi, oppure in prati prospicienti la città. Qui si scoprono le spalle fino alla cintola e poi si flagellano l'un l'altro. Quindi era una flagellazione dove un flagellante flagellava un compagno. E usando flagelli anche molto dolorosi, cioè con cordicelle e piccole piastre di ferro che provocavano un profondo sanguinamento, quindi una flagellazione veramente dolorosa e veramente anche eccessiva, grave, con una cosa molto, molto seria. Interessante osservare che per essere accolti in questa sorta di setta, perché aveva una sua organizzazione, occorreva il consenso della moglie, cioè la moglie doveva autorizzare il marito a entrare a far parte di questo strano gruppo che lega la sua pratica eccessiva e esibita pubblicamente, comunque in qualche modo esagerata, scandalosa, la lega appunto alla pestilenza, che è un castigo di Dio, e questo è corretto dirlo, e che con questa penitenza si sperava di fermare l'ira di Dio. Ma non solo, si arriva a delle vere eresie, i flagellanti incominciano a predicare che se ci si sottopone a questa sorta di rito della flagellazione per 33 giorni, giorni pari agli anni di nostro Signore Gesù Cristo, sarebbero rimessi tutti i peccati, la persona tornerebbe a una purezza perfetta, quale quella del giorno del battesimo. Inoltre, i flagellanti rifiutano, o meglio, tendono a rifiutare sacramenti e gerarchia ecclesiale, quindi una nota di rifiuto della normale vita ecclesiale, e tendono a suscitare, alimentare loro stessi azioni di persecuzione contro i quartieri in cui si trovavano particolari concentrazioni di ebrei. E durante la peste, gli ebrei accusati di diffondere la peste, di avvelenare i pozzi o le fonti, non raramente subiscono appunto l'assalto dei cristiani esasperati da questa pestilenza terribile. È interessante notare come la Chiesa condannò i flagellanti e protesse ripetute volte la minoranza ebraica, ospitando anche molti ebrei fuggiaschi nel piccolo stato pontificio a Roma. Quindi c'è questa costante lotta della Chiesa, da un lato per proteggere la cristianità dall'influenza negativa degli ebrei e dalla loro capacità di prendere il potere negli stati cristiani se lasciati liberi di agire. E qui la Chiesa favoriva leggi che limitassero questa possibilità per gli ebrei di acquisire il controllo di paesi o città cristiani, ma dall'altro la protezione dall'ingiusto assalto di coloro che esasperati cercavano di aggredire i ghetti o comunque aggredire i quartieri ebraici e sopprimere gli ebrei stessi. E ciò era fatto oltre che per motivi di giustizia naturale, per un motivo teologico importante, cioè perché per la Chiesa la presenza degli ebrei che attestavano la verità dell'Antico Testamento, pur non credendo a Cristo, erano un'importante certificazione, un'importante prova della verità delle Scritture. Quindi l'ebreo andava lasciato vivere, anche se ovviamente non lasciato nuocere al popolo cristiano, perché l'ebraismo medievale è un ebraismo talmudico che abbandona, tradisce l'Antico Testamento e si volge ha un profondo odio per Cristo e per la Chiesa, quindi di fatto la Chiesa era molto prudente, ma al tempo stesso proteggeva gli ebrei. Ora, nel papato di Clemente VI ci sono anche dei limiti, anche gravi, perché è uno dei papi, un papa assolutamente prodigo, eccessivamente generoso con i familiari e con molte altre persone, che dilapida, distrugge letteralmente il patrimonio vaticano, il patrimonio della curia papale. Lo distrugge e la cosa è grave perché la crisi economica, la bancarotta, come dice la corte papale, porta poi a un aumento delle decime o comunque a una pressione fiscale che fa sì che gli stati europei, tutti in crisi per la guerra, per la pestilenza, incominciano a mal sopportare il grande fiume di denaro che dai diversi stati giunge ad Avignone, giunge alla corte pontificia. Quindi dilapidare denaro in un momento in cui gli stati già scalpitano perché mal sopportano che il denaro dal suolo inglese o francese vada poi a Roma, è una colpa piuttosto grave. E non dimentichiamo che questo motivo finanziario era già stato al centro dello scontro fra Filippo il Bello e Bonifacio VIII, la questione era in fondo fiscale. Tra ciò, va detto che ci sono casi come l'Inghilterra in cui il denaro che, delle decime che andavano alla corte pontificia era superiore al denaro raccolto con le tasse che andavano al re d'Inghilterra, cioè la cosa era anche giusta perché la Chiesa svolgeva compiti universali e locali molto più impegnativi di quelli che svolgeva lo stesso Stato, però col passare dei secoli vedremo che questo fatto spinge i governi a posizioni sempre più dure verso la Chiesa. E chiudiamo il piccolo cammino di oggi con l'ultimo papa che trattiamo oggi, Innocenzo VI, papa che governa dalla morte di Clemente VI dal 1352 al 1362. Questo papa è un papa che fronteggia due grandi fatti. Da un lato la devastazione che ha portato l'epidemia di peste appena passata, con l'Europa ridotta in condizioni miserevoli, ma unitamente a questa pestilenza, in Francia vi è un aggravante, cioè il fatto che dopo ormai anni e anni di guerra, le campagne ridotte in condizioni pietose non resistono più in qualche modo e iniziano a reagire alle violenze subite con delle esplosioni durissime di jacquerie, cioè di insorgenza popolare contadina. Dal nome di Jacques Bonhomme, che era un nome proverbiale per indicare il contadino che si rivolta, queste bande di contadini che hanno perso tutto, che spesso sono in condizioni veramente atroci, si scatenano e assaltano castelli, fortezze, palazzi pubblici, incendiano, bruciano, uccidono, vengono repressi nel sangue, sono repressioni durissime di queste jacquerie da parte della nobiltà, dell'esercito. Ma di fatto il tutto, guerra, peste, jacquerie, repressione della jacquerie, contribuisce a una devastazione che non ha eguali della Francia stessa. Francia è ridotta in condizioni terribili e ci sono notazioni di viaggiatori che la vedono prima e dopo questi eventi e che appunto rilevano l'incredibile stato di devastazione in cui la Francia si trova ridotta, dappertutto villaggi o fattorie o case distrutte, bruciate, campi abbandonati, le campagne deserte, spopolate, quindi un degrado terribile delle condizioni di vita. E questo, la Chiesa è la prima forza che si trova a fronteggiare queste catastrofi e che deve lottare per ricostruire, ma in condizioni veramente, veramente difficili. In questo clima, come dire, un po' apocalittico, sorge una figura particolare, quasi unica nella storia medievale, quella di Cola di Rienzo, che, umilissimo di origine, romano, si reca ad Avignone alla corte di Innocenzo VI durante una missione della città di Roma e, tornato a Roma, cerca di realizzare un suo sogno, quello di dar vita a una repubblica, una nuova repubblica romana, una nuova grande Roma come la Roma antica degli albori. Raggiunge con la sua forza, la sua capacità di convincimento, la sua energia straordinaria, una figura assolutamente fuori dal normale, raggiunge un certo successo, riceve una sorta di potere, di investitura popolare, caccia e cerca di limitare il potere delle grandi famiglie nobili che con la loro incessante guerra civile devastavano Roma, lo Stato Pontificio, e arriva però anche a vertici che fanno pensare quasi alla follia, a eccessi assoluti il suo comportamento. Tanto che è poi costretto a fuggire, vaga per l'Europa, giunge fino a Praga, poi da lì torna ad Avignone. E Innocenzo VI, sperando nel suo rinsavimento, sperando fosse, come dire, tornato in sé, lo affida al cardinale Egidio Albornoz, perché sotto Innocenzo VI inizia la stagione straordinaria e gloriosa di Egidio Albornoz, il grande cardinale spagnolo che avrà un ruolo fondamentale nella rinascita dello Stato Pontificio. Albornoz riceve, ecco, l'appoggio, gli viene dato come aiutante, come dire, cola di rienzo, torna in Italia e inizia Albornoz in Italia un'opera durissima, ma condotta in modo mirabile di ricostruzione dello Stato Pontificio, che era stato praticamente diviso fra mille potentati locali, mille famiglie nobili che si erano impadronite di territori molto vasti. E Albornoz sfida i Visconti, che erano la potenza più grande in Italia, anche nel centro Italia, erano molti stati alleati, e a una sconfigge le città e le casate che si erano impadronite abusivamente di territori spettanti al Papa. Quindi, in due periodi, fra il 53 e il 57, e fra il 58 e il 67, nel complesso decennio di azione militare, diplomatica, politica e giuridica, Albornoz riesce a riportare in sé lo Stato Pontificio, riesce a ricompattarlo, a riportarlo sotto il sicuro controllo del pontefice. Nel 54, fra l'altro, è morto in condizioni tragiche, cola di rientro, perché la riforma iniziata a aumentare le tasse, le famiglie nobili che lui ha perseguitato lo rendono inviso al popolo che dall'amore passa all'odio e uccide, praticamente linciandolo, cola di rientro, questa figura incredibile della storia italiana e medioevale che conclude la sua parabola in condizioni tragiche, dalla gloria all'uccisione in un linciaggio pubblico a Roma. Albornoz, oltre a una straordinaria azione militare di costruzione di fortezze, di rocche, di palazzi per difendere le città più importanti dello Stato Pontificio, è un grande giurista e pubblica le famose Constitutiones Egidiane, che sono modello giuridico costituzionale molto importante, non solo per la storia della Chiesa, ma per la storia dell'Europa moderna, in cui stabilizza il diritto che deve reggere lo Stato Pontificio e che lo reggerà per più di 2 secoli. Quindi avremo una lunghissima stagione di una struttura giuridica basata sulle proposte del cardinale Albornoz, sulle sue costituzioni egidiane. E quest'opera, l'opera di Albornoz, è essenziale per la storia della Chiesa, perché è l'opera che prelude al ritorno del papato a Roma. Senza questa rimessa sotto controllo dello Stato Pontificio era impossibile per il Papa tornare a Roma, una Roma ridotta malissimo, una Roma fuori controllo, una Roma in mano a litigiose famiglie nobili. Occorreva questa profonda azione, durata quasi un ventennio, condotta con sapienza e forza al tempo stesso dal Albornoz, per poi poter tornare a Roma. Infatti, il ritorno a Roma è vicino, manca un decennio circa, poco più, al ritorno da Avignone, ma era necessaria prima questa profondissima opera di ricostruzione e rassodamento politico e giuridico compiuta dal Bornoz. Con ciò noi ci fermiamo, la prossima volta completeremo il periodo della cattività avignonese con l'incontro con una straordinaria protagonista, cioè Santa Caterina da Siena. Con questo vi saluto, vi auguro una buona domenica e alla prossima puntata di Parliamo di Cultura.